Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao di nuovo a tutti. Ciao,
ben trovato Stefano. Adesso diamo uno sguardo. Allora, c'è Michelangelo Rampulla sempre in collegamento con noi, che salutiamo subito.
Poi... Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Michelangelo.
C'è Massimo Orlando.
Massimo, ciao ragazzi, ciao, buon Massimo. Pomeriggio a tutti.
E poi c'è anche Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Che ciao squadra, Marco, ragazzi. Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Io che ci sto a fare qua? Io voglio dire una cosa però subito. Ha parlato, cioè, l'Inter si avvicina alla vigilia della partita importantissima, Stefano. Che io ho detto, adesso questa situazione in campionato, che hai questo bel vantaggio dalla seconda, beh, ti devi concentrare. Ti puoi concentrare forte su questa partita, molto forte, e chi ho detto, sappiamo di poter vincere, serve stare tranquilli e non dobbiamo avere pressioni. Mentre Di Marco, obbligati a provare la rimonta, ma scelgo scudetto e mondiale con l'Italia, hai capito? Ha detto io scelgo lo scudetto, lui, ma questo si era un po' capito che hanno scelto lo scudetto, sì. Dai. Però dai.
Stanno facendo bene, però come giustamente dicevi tu.
Io ci credo a questa rimonta.
Hai questa possibilità di avere meno pressione in Europa qualora dovesse passare il turno contro il Bodoglimt. Secondo me non sarà facile, perché il Bodoglimt è tipo un Como. Una squadra che gioca con entusiasmo e consapevolezza e non ha paura e timore reverenziale nei confronti, non ha timore reverenziale nei confronti di nessuno. Quindi sarà molto difficile per l'Inter, secondo me.
Antonio Paganin, vengo subito da te.
A valori l'Inter è superiore, parte con un handicap che è legato alla gara d'andata per il campo sintetico, per tutto quello che forse è anche un po' sottovalutata, perché non pensavi probabilmente il Bodo, al netto che aveva già fatto dei risultati importanti, si potesse manifestare con quel tipo di forza. Però l'Inter è una squadra che ha dimostrato che con le squadre medio, piccole, e con tutto rispetto per il Bodo, anche se fa la Champions League, il tasso tecnico è leggermente inferiore alla capacità di poter ribaltarla la partita. Non occorre fare chissà che cosa, però due gol penso che siano alla portata dell'Inter.
Orlando.
Sì, d'accordo sia con Stefano che con Antonio. L'Inter ha ragione Stefano quando dice che sono forti,
sì.
Non si fanno intimorire, verranno qui e giocheranno sempre allo stesso modo, perché è il loro modo di giocare, è la loro filosofia, è un gruppo fantastico, hanno creato qualcosa di incredibile, però l'Inter in casa col suo stadio pieno, con 10 punti di vantaggio come dicevate, secondo me ha tutte le possibilità, è l'unica italiana secondo me che passa, ecco,
l'unica italiana all'Inter, tu dici, lo sai che anch'io la penso così,
sì.
Mi unisco al tuo pensiero, sarà una partita dura come dice Stefano, però per me ce la può fare l'Inter. Michelangelo?
No, io invece sono sicuro che passa l'Inter, non avrà problemi, anche se il Bodoglimt
è una gufata tua
squadra.
Oppure ci credi veramente?
No, ci credo.
Scherzo,
no,
dai.
Non c'è paragone, cioè, il discorso di aver perso 3-1 lì è stato secondo me un caso dovuto a tanti fattori probabilmente, ma se l'Inter non passa questa... mi dispiace, voglio dire, a me l'Inter è nettamente più forte del Bodoglimt, magari i tre gol li può fare tranquillamente.
Sì, però sai, io sono
non è una gufata.
No, scherzo, dai.
Sono convinto.
È una partita che nasconde comunque delle insidie, perché questi giocano, sono liberi, non è che c'hanno, quindi vediamo un po'. Poi c'è un'altra domanda sull'Inter, però vi voglio prendere un paio d'audio al volo, sentiamo qualche messaggio degli ascoltatori, vai. Siamo pronti? Vediamo, arriva. Ok.
Ciao ragazzi, vanno da Torino. Il problema della Juve è che non ha una rosa competitiva per fare due competizioni. E quindi appena trovato un filotto di partite decisive, tra l'altro con un calendario che ovviamente ha messo in mezzo Inter, Galatasaray, poi una squadra come il Como che ti palleggia bene in faccia, ti fa girare, ti fa correre, e prima ancora c'era la Lazio che comunque è venuta a fare a Torino una partita bella fisica, siccome non hai quel gran talento dal punto di vista tecnico e non riesci a sopperire con le individualità, appena ti molla un po' il fisico e hai delle partite una dietro l'altra che necessiterebbero di avere un tasso qualitativo un po' più alto, non riesce a sopperire col fisico e voilà che la frittata è fatta. Per quanto...
Allora, io scusate, poi ritorno lì, però vi dico che ci sono messaggi, Stefano, che stanno mettendo in discussione Spalletti. Ad esempio Nicola ci scrive: quindi se la Juve vince è meglio di Spalletti, se perde sono scarsi i giocatori. Allora poteva stare Tudor. Io credo che Spalletti sia in confusione. Uno, poi, secondo voi Spalletti non ha nessuna colpa? Quale allenatore avrebbe schierato Cop Miners dopo aver giocato la migliore partita da mezzala a centrocampo a 3 contro il Como da braccetto sinistro? Insomma, stanno mettendo in discussione anche il lavoro di Spalletti, cari miei.
Secondo questo ascoltatore, chi avrebbe dovuto giocare? Cabal? Chi?
Non lo so, io rigiro.
Ma secondo quelli che non vogliono Spalletti,
no, mettono in discussione Spalletti. Mettono in discussione,
no, capito? Mettete al posto di Spalletti, vuoi cambiare Spalletti e chi prendi? Mago Zurlì, non so.
Ricambiamo l'allenatore un'altra volta.
Se non arriva in Champions, se non arriva in Champions, lo confermi. Michelangelo, Stefano dice sì.
Che cambia opinione nel giro di 15 giorni, magari nel giro di 4 mesi, sì, nel giro di 15 giorni, no, ti dico. Che secondo me, anche se dovesse andare fuori male, io riconfermare la prima cosa che farei è
confermare Spalletti.
Ma stai scherzando? Ma che ti rimetti a cercare un altro allenatore? Ma veramente vuole...
Chi prendi?
Non lo so, io che ditelo voi che prendete. Come lì lo conferma, guarda, come lì. Tu dici che non arriva in Champions, che facciamo?
Fai un nome, chi?
E che ne so, io che devo fare un nome io, ci devo pensare a lui.
No, ma dai.
No, ho capito, però un allenatore che può...
Torna Conte, magari, la butto lì, Rampulla, va via da Napoli e torna da Juve.
Ma sarà difficile che torni Antonio da...
Vabbè.
Oh, non lo so, però aspetta, in questo calcio tutto è possibile.
ti sei corretto.
No, tutto è possibile perché...
Vabbè, ti sei corretto. No, ci sta.
Scusate anche, adesso vado un po' fuori.
Dalla Spagna, Michelangelo, dallo Simeone all'Inter.
È vero, il Ciringuito?
Ciringuito.
Ha detto che Simeone ha già firmato con l'Inter.
Hai capito?
E chi vuole la Juve allora?
Non lo so. Hai capito? No, però prima la leggevo questa cosa.
Ma Simeone guadagna 27 miliardi al mese.
Ha detto il Ciringuito, non ha detto Maracanà, ha detto il Ciringuito.
Sembra una cosa.
E quindi
la Ciringuito.
Una ciringata.
Insomma. Ma scusa, come fai a cambiare? Cioè, voglio dire, Chivo ha fatto questo po' di campionato, sta facendo, mette che passa anche il turno di Champions League ancora. Come fai a mettere in discussione uno come Chivo?
Hai ragione pure tu. Ma insomma, tu.
A parte che tu sei in discussione ogni domenica, giochi una partita male, sei in discussione. Quindi...
Massimo, aiutaci. Come vedi, qua tu è un continuo, nomi che escono. Allora, gli ascoltatori mettono.
Basta.
Guarda, siamo... che Spalletti viene messo in discussione, ci accusano che noi difendiamo Spalletti. Te lo dico,
Io per primo. Ho elogiato nel periodo che la Juve sembrava tutta un'altra squadra, la Juventus che abbiamo visto fino a 10 giorni fa, che era una squadra che costruiva, che giocava, era forte fisicamente, molto probabilmente l'unico problema era sempre quello di finalizzare, no? Però onestamente adesso devo chiedere scusa anche a Motta, a tutti quelli che sono
a Motta l'ha stato massacrato, ragazzi, c'ha 3 punti in più.
Sto dicendo che secondo me il vero problema adesso è che chi fa la squadra non la fa all'altezza, mancano i giocatori per essere la Juventus, non diciamo la verità.
Guarda che poi tutte le cose, tutti i mali non vengono per noi. Mi spiego meglio, Marco, perché il vecchio Cinaccio Barta dice: l'è tutto da rifare. È tutto da rifare, perché peggio andranno le cose, meglio andrà per Spalletti. Perché poi alla fine dirà da Comolli in Toscana: l'è tutto da rifare, Comolli. Capisci?
Quindi tu dici guarda che
roba che...
Anche perché lui mica è responsabile.
Rifai tutto, ricostruisci, rifondi tutto.
Di Openda e David se l'è trovato.
Avrà
questi,
imbeccato il destro giusto. Mamma cioè, che ne so, che la Juventus va malissimo. Ma aspetto Spalletti alla Barta gli dica come lì, l'è tutto da rifare.
Antonio, tu che ne pensi? Dice: Conte l'anno prossimo sarà al 90% libero e sarebbe da prendere subito se si vuole ritornare a vincere, scrive Giovanni. Hai capito, Antonio Pagani?
No, ma non ha poca logica. Guarda, il pensiero mio
dai il mercato in simbiosi con la società Spalletti e vedi cosa ti costruisce l'anno prossimo.
Io sono
questo
d'accordo.
Ha ereditato, e chiaramente lì ci ha messo delle grandissime pezze. Non possono essere 10 giorni, ho ancora sotto gli occhi quello che è stato combinato in Turchia, quindi c'entra poco l'allenatore, sono state fatte delle cose che l'allenatore purtroppo c'entra poco. La gara, anche quella persa in Coppa Italia, onestamente alzi la mano chi pensava che vista la Juve nella prima parte,
certo,
prendesse 3 gol. Cioè, ci sono dei periodi in quale probabilmente, io non so dire che gira male, fortuna sfortuna, però probabilmente ci sono, come è stato detto, anche magari la rosa non è all'altezza, quando magari vai a intervenire fai più fatica a rimanere lì all'interno di quello che è lo standard Juventus, ci può stare, ma di base c'è che ci sono tanti giocatori che onestamente non hanno proprio nel DNA quello juventino.
Stanno facendo il nome di De Zerbi i nostri ascoltatori, hai capito? Ma mi sembra un po'... Vabbè, siamo un po' stiamo esagerando, dai. No, io invece
se vogliono far male, possono farlo, se vogliono farsi male, cioè, possono farlo.
Io sono d'accordo con te quando Antonio dici, lui è arrivato in corsa e ha cercato di fare il meglio su questa squadra. Facciamo allora, se dobbiamo fare una scelta, confermare Spalletti e costruiamo la squadra con Spalletti. Allora lì, da lì parte il discorso di valutazione più...
Riparte, è tutto da rifare.
Esatto, più dettagliata dell'allenatore. Ma sì, mi sembra più corretto come analisi in questo momento. E adesso devi provare in tutti i modi a arrivare in zona Champions.
Ma anche se non ci arrivi, meglio ancora.
Vabbè, però insomma, Spalletti. Dai, dopo ti dicono: hai fatto peggio di Tudor. Guarda,
futuro,
e parte la bambola
frega,
dopo.
Vabbè, ho capito, questa è una cosa molto.
Dopo Rampulla, voglio dire che dice quando gli dicono: ma ha fatto peggio di Tudor.
Una contrapposizione da.
No, ma il discorso è che se devi ricominciare tutto da capo, è meglio che non ci vada in Champions League. Cioè, perché dopo se vai in Champions League devi prendiamo questo che forse facciamo
questo si è salvato, questo è bravo, dammi retta Michelangelo, però, questo invece è uguale,
Stefano,
è quello uguale,
però è uguale
alla stagione precedente.
Sì. Esatto, sai qual è il problema? Il problema è che la gente vogliono andare in Champions League non per vincerla,
per
prendere i soldi. Esatto. Perché
però,
una volta tu vinci.
Però non puoi dire quel giocatore teniamocelo perché poi hai visto che ha fatto 2 mesi ultimi, ha fatti bene, invece no, devi fare, è tutto da rifare.
Sì.
Cioè devi avere il coraggio di rifondare questa squadra con Spalletti che in mercato c'ha le idee e poi si coordinerà con chi di dovere e rifanno la Juventus, perché questo parte da lontano. Marco, se tu mi fai Spalletti peggio di Motta, hai fatto sto titolo.
Ho capito, ragazzi, ma
pure
tutti dicono questo.
Che tra l'altro ha fatto un esordio scintillante in Premier.
Dopo mi dicono questo.
Ha
fatto un esordio scintillante nel derby di Londra con l'Lazio.
Come? Se Spalletti fosse avesse iniziato il campionato, magari avrebbe qualche vittoria in più.
Vabbè, questo però non si può dire.
Non
si può dire, non si può dire. Come non è corretto?
Tu hai messo Spalletti peggio di
Motta. Ma i due hanno fatto peggio di Motta, che è stato massacrato. Scusa.
Parte tutto.
Ma l'avete massacrato Motta?
Ma
come parte tutto da là?
Dico tutta la campagna acquisti e cessioni, gli errori, le sessioni, gli invernali.
Io dico che se non vai in Champions è dura dopo difendere.
Ma no, io sono d'accordo con Michelangelo.
Lo so.
Se ci vai, ci vai. E se non ci vai, meglio ancora, perché così almeno hai chiaro quello che devi fare.
Sì, un'altra volta, ricominciamo sempre da capo.
Ho capito, sono stati commessi gli errori, diamo la colpa agli allenatori? Mettiamo un po' le responsabilità, vanno suddivise, Marco.
Allora, ultima cosa, parto da Orlando. Questo primato dell'Inter che c'ha più 10 il 23 di febbraio, che io sinceramente non mi aspettavo, devo essere onesto, non credevo che ci fosse un distacco così già
fuga,
a fine febbraio. Sì, ma una fuga, questa è proprio fuga. Questo è un fugone. Massimo, è merito della forza dell'Inter oppure di quelli dietro che insomma potevano fare di più? Non so, dimmi tu, come leggiamo questi 10 punti
merito
di distacco? Tutto merito della forza dell'Inter? O anche qualche...
nel nostro campionato non c'è una squadra all'altezza dell'Inter, dai Marco.
Ma ti aspettavi questo distacco così importante?
Allora, mi aspettavo che il Napoli fosse più avanti, ma sappiamo cosa è successo al Napoli. Il Milan, secondo me, sta facendo più di quello che in realtà poteva. La Roma è una grande sorpresa, la Juve nessuno la dava come, insomma, l'Inter dai è nettamente avanti, è giusto così, quell'inizio dove ha faticato, ha fatto credere che la squadra potesse, invece appena hanno sistemato le cose, non c'è nessuna squadra che si avvicina a questa. Poi, per dirti, la partita com'è, e chiudo, la partita di Bodø/Glimt, perdi 3-1, vai a Lecce, poi campo difficilissimo, l'Inter vince 2-0, le altre squadre non ci riuscirebbero, italiane parlo.
Antonio, tu che ne pensi? Intanto sta firmando D'Aversa contratto fino all'estate, quindi fino al, diciamo, alla fine di questo campionato, vai.
No, Massimo ha centrato quello che è il mondo Inter, è la squadra che abbiamo riconosciuto dall'inizio che era quella più attrezzata, la sta dimostrando. Sì, c'è un po', per esempio, la concorrenza illusa sul fatto che perdeva molti scontri diretti, però è una squadra che proprio quelle del lato destro della classifica le ha macinate tutte. Come ci ha detto Massimo, puoi andare a Glimt e perdi 3-1 perché ci sono magari tante situazioni.
Ma tu ti aspettavi un distacco così al 23 di febbraio?
No, ma poi dopo comunque riesce a sopperire bene alle carenze.
Io mi aspettavo il Napoli più vicino, dai ragazzi. Anche il Milan c'è una partita a settimana, 10 punti.
Ma è difficile quando tu regali già dall'inizio giocatori come De Bruyne.
Sì, c'è l'Inter che ne fa 3 a settimana dei punti.
Ho capito, però ragazzi, una partita a settimana, 10 punti di distacco. Questa è una resa, proprio una max resa, ragazzi. È inutile, voi dite no, però.
No, diceva prima della partita se casca l'Inter. Pensano
però. Marco, scusa, da quant'è che si dice che il Milan, cioè quante ne ha portate a casa?
Ho capito, ma tutti hai elogiato questi risultati utili consecutivi, record in Europa, record in Europa, datelo qui il record adesso, 10 punti di distacco.
Infatti per me era meglio perdere 3 partite e vincerne 8, perdonami.
Bravo.
Il Milan ieri sera... E cosa è successo? Il tiro di Leao, che fra l'altro Mila gioca sempre in 10 perché Leao non so in che condizioni sia, però comunque un mio pensiero. Il tiro ha preso il palo e poi dopo il Milan prende il gol e non ha la forza di fare quello che è riuscito a fare tante volte al 94esimo, quello si chiama culo.
Ecco.
E basta. Dunque il Milan ha più punti di quello che dovrebbe e non si può sperare che il Milan possa essere alla pari dell'Inter, dai, impossibile.
Antonio, scusami che ti ho bloccato, stavi concludendo, no, ma insomma...
Adesso, al netto della fortuna e della sfortuna, però è chiaro che il Milan sapeva benissimo che quest'anno doveva fare un miracolo per rimanere lì agganciato, c'è rimasto, è stata forse l'unica vera antagonista. Ieri mi aspettavo onestamente al netto del palo di Leao, mi aspettavo qualcosina di più, cioè una squadra che vuole rimanere agganciata e si vuole giocare le sue chance nello scontro diretto, incontri il Parma e lo macini proprio di forza, di carattere, di volontà,
esatto.
Di quello che è la tua storia. Invece ho l'impressione di una squadra che è andata un po' in punta di piedi, è trovata una squadra che è un po' rognosa e ti ha creato dei problemi. È lì sostanzialmente l'impressione, la differenza. L'Inter quando deve vincere vince anche di forza, al netto di chi gli manca. L'ultimo periodo anche a Lecce senza Lautaro, senza Çalhanoğlu, Dumfries da tanto tempo, per cui una squadra che riesce a sopperire in maniera molto diciamo così costante a quelle che sono le varie defezioni. Si potrà dire che avrà un organico di primo livello, sono d'accordo, però onestamente alzi la mano dopo chi pensava che Esposito facesse questo tipo di exploit. Si sono sistemati davanti
Esposito. Di Marco sta facendo un campionato, ragazzi. Zielinski ha fatto un campionato,
ma anche tutti gli altri, dai,
no, ma Di Marco, ragazzi, è una sentenza, mette tutti i palloni,
fantastico,
è una roba incredibile, guarda. E Rampulla, manchi tu per il tuo tuo pensiero finale.
Di Marco ha un piede spettacolare. Poi voglio tornare un pochettino alla partita di Milan-Parma ieri, e da portiere devo dire, devo essere sincero, il gol era irregolare nettamente.
Finalmente uno che lo dice, qui dicono tutti che era regolare, pure Landucci ha detto che era regolare.
No, è irregolare perché tu ti metti, mi ostacoli la mia uscita, cioè vuol dire, si è messo davanti. È come quando un calciatore butta
Palomeni
la palla,
non è d'accordo con te oggi, non è d'accordo in Palomeni, dice che quello insomma ha sbagliato Maignan.
C'erano due falli, Ma no, dove? Erano due falli. Cioè, due falli. Uno ma su dove? Maignan, che mi impedisce.
Ma chi?
Impedisce di partire.
Ma ha sbagliato l'uscita, che... allora, dai.
No, aspetta. Ma come fa a sbagliare l'uscita?
Ma ha fatto scusa, avanti, Stefano. Poi indietro, si è ritrovato lì, nessuno l'ha toccato e si è stato uccellato da Proglio, che ha sovrastato Bartesacchi perché... Ma io non ho visto questo impedimento.
Ascolta Stefano, quello si è messo davanti al portiere apposta per non fargli fare l'uscita.
Ho capito,
se tu mi impedisci
poi lui...
di correre.
Ma
no, non puoi impedirmi di correre verso la palla.
Ma non si è lamentato Maignan, se... guarda bene le immagini, non si è lamentato perché ha sbagliato.
E c'era anche fallo sul difensore.
No,
perché tu
dai,
l'ha
sovrastato, gli ha preso il tempo, l'ha investito, ha fatto gol.
Ma c'ha ragione Ampulla, ma Stefano dai, ci
per me regolare, per me regolare.
No, e ti dico una cosa, che gli arbitri sono anche proprio incompetenti.
C'era rigore sull'off to cheek. C'era rigore sacrosanto sull'off to cheek, ma il gol secondo me è regolare.
No, ma anche allora torniamo al discorso di Atalanta-Napoli, il gol del 2-0.
Quello è regolare.
Come fai a annullare il gol del 2-0? Quello è regolare. Come fai a annullare? Cioè il rigore forse non l'avrei dato neanche io quel rigore,
no,
lì
rigore
su...
no, ma il gol è regolare.
Su
il gol, no, ma il secondo gol, vai sul 2-0 e vinci la partita.
No, quello è regolare, allora, quel gol, dai Michelangelo, quello è regolare.
Certo che è regolare.
Ma lì
certo
si sono inventati veramente certo. Buoni, io non lo so, guarda.
E allora capisci allora che dopo il campionato dice sì, l'Inter ha 10 punti, però dopo alla fin fine
quindi vuoi dire insomma
si trovano tante squadre con qualche punto in meno
per le decisioni arbitrali per quelle bisogna anche considerarle nell'analisi diciamo della
ho capito, ma quella era talmente stagione. Lampante, come fai a annullare il gol? Io pensavo che fosse fuori gioco, ho detto vabbè la palla
no, io pensavo
uscita.
Che fosse uscita la palla, devo dire la verità, pensavo che fosse uscita, poi rivedendo le immagini
non puoi mentali. Fischiare un fallo del genere, come fai a fischiare un fallo del genere?
D'accordo, sono d'accordo non
e
so.
Vai sul 2-0, lì vai sul 2-0
è finita lì Orlando, tu che ne pensi su questi episodi qua che abbiamo toccato al volo prima di salutarci?
Ma sai, sul gol del Parma, Michelangelo giustamente ragiona da portiere. Perché...
No, ma adesso tu vedrai Massimo. Tu vedrai,
rivedetelo bene, Michelangelo. Dai, su.
Io sono con Michelangelo.
No,
ma non era, una critica.
No, difende la categoria.
No, ma tutti gli allenatori adesso metteranno due uomini sul portiere.
Ma dai, ma sbaglia lui là.
Aspetta. Fammi sentire Orlando, bufera finale.
Se ti metti davanti al portiere,
ho capito, è lui che deve. Lui che fa?
Dove vado se c'è uno davanti?
C'ha ragione, vado. Come fai a uscire se c'è quello che ti fa lì col corpo? Scusa.
Stefano, scusa, tu sei stato un attaccante. Butti la palla da una parte, cerchi di andare dall'altra
vabbè,
parte.
Ma lui la parabola all'arcuata, dove va? Prima esco, non esco, no, che fa? Rientra. E dai, ma guardatelo bene, me lo sono visto 8 volte per dire. Dai regolare questo gol.
Aspetta un attimo, aspetta un secondo, voglio sentire solo Orlando Antonio.
Ma lui non si lamenta, non protesta.
Aspetta, voglio sentire Orlando, tu che ne pensi, Orlando?
No, allora, per me non era una situazione facile da decidere.
E tu che avresti deciso? Dove saresti?
Grazie, io cerco di non... te mi rompi... Bravo Marco. No, allora io ti dico la verità, io anche se capisco Rampulla, però non avrei fischiato fallo neanche io.
Ma tu vedrai adesso il portiere non potrà più muoversi.
Ma scusami Michelangelo, perdonami, quando devono decidere passa una settimana e mezza, perché là tutti sospesi, fiato sospeso, a un certo punto Modric va dall'arbitro e dice, gli fa così, ha fatto poco. Non è che si riferisce a quello che dici tu, si riferisce al fallo che fa Troilio, come si pronuncia, l'argentino su Bartesacchi.
Scusa, Modric, capito? Troilio era quello che giocava.
Come si chiama? Troilio? C'ha un cognome che è mezzo...
Troilio giocava
nella Lazio. Vabbè, ho capito. Sì, vabbè. E allora però Modric gli fa, guarda che ha fatto il ponte, il fallo su Bartesacchi. Quello che dici tu, nessuno ne parla.
Ma che... Aspetta.
Ma parla di questo episodio del fallo di che Bartesacchi...
Certo. Però
ma non di questa uscita qua, solo
nessuno ne parla, solo lui,
solo Michelangelo
eppure Orlando però ha detto aspetta
no,
è nettamente fallo,
è nettamente fallo, aspetta nettamente. Antonio, da difensore uno che ti salta sopra la schiena così, tu che fai lì? Ti
tre,
butti
tre falli,
Antonio
smetto di giocare.
Come smetti di giocare?
Ma no, perché non è, non può essere fallo, mi ricorda molto guarda, il gol di Ketteler quando è montato sopra.
Bravo Antonio. Hai capito, perché... Michelangelo? 3 contro 1, dai, su. Dai.
No, ma che 3 contro 1? Io sto con Marampuglia.
3 contro 2, beh, abbiamo vinto. No, io
aspetta,
Antonio,
aspetta, no, devo sentire, Orlando non si è pronunciato.
Sì, ti ha detto che non è regolare, ti ha detto.
Aspetta, aspetta, quello che
ma
mi fa.
Ma tu vuoi adesso convincerci Michelangelo che sto fallo?
Con l'arbitro.
Ma chi?
Tu sei d'accordo con l'arbitro?
Sì, no. Col
e
VAR.
Mi preoccupa questa cosa qua.
No, col VAR.
No, se la... anche col VAR. Mi no, con il VAR. Di più sta cosa.
No, qua. Perché il VAR secondo me la fa la cosa giusta. Richiama no, ragazzi, l'arbitro perché... che l'arbitro aveva detto
adesso
c'è
io
fallo.
Adesso
detto, guarda,
io,
non c'è
scusami.
Fallo.
Scusami Stefano, io da allenatore adesso metto due uomini davanti al portiere, non
vabbè,
più.
Ma mo adesso aspetta. Tu stai facendo questa propaganda per i portieri di tutto il mondo.
Ma lo fanno a ma porta,
no, ma no,
un attimo
dai.
Solo, Antonio, finisci il discorso, se ti saltavano sulla schiena così tu non reclamavi fallo.
Ma no, Antonio, no.
Ma dai.
No, ma non ha molta
ma che è saltato 6 metri prima?
Ma dai, ma se ti saltava
prima.
Uno così arrivava in cielo tu non dicevi niente.
Ma gol regolare.
Ma no, ma dai, ma là ci sono due falli, dai Antonio,
come si chiama lui? Non lo sai.
Chi? Dov'è? Scusami.
Adesso te lo dico. Ah. Antonio, è irregolare. Cioè, tu non avresti protestato.
Ma il primo fallo dov'è? Il primo fallo qual è?
Dove
dimmi.
Sta? Ma Maignan, secondo te, Antonio? No?
Ma no.
Ma dai, ma fa. Allora, Michelangelo fa finta di uscire. Poi dice, dove sto?
Ma che
si trova in un culo
di quello gli si mette davanti. Ma
e
dai.
Fa la difficoltà, non calcola bene la traiettoria. Che è bella, forte,
no,
calciata
può,
bene. Arcuata e sbaglia. Di tempo.
No, perché non può andare verso la palla.
Ma non può andare perché ha sbagliato. Ma tu sta sulla linea e magari vai a attaccare dove la palla arriva.
Ma no, perché
stai sulla linea e poi attacchi
il giocatore del Parma, Trolio. Stefano. Se tu guardi
bene,
il giocatore del Parma,
Trolio è stato
se
bravo.
Se tu guardi il giocatore del Parma, non guarda neanche dove la palla, si mette lì davanti.
Ma
per
parliamo
non
invece dei rigori che devono dare sull'off to cheek, che poverino, gli facciamo i migliori dei nostri
quello,
migliori auguri.
Esatto, facciamo
che
quello,
si è rotto la mandibola.
Tre volte hanno sbagliato.
Quello è rigore colossale, netto per il Milan.
Facciamo un sondaggio finale. Quello dice che è rigore. Rigore per te, Michelangelo, l'uscita di Corvi su off to cheek. Rigore, rigore. Paganin.
Sì,
rigore, vita. Rigore, sì o no, Antonio? Rigore,
e allora vedi, sì,
Orlando
con
rigore.
L'arbitro è duro,
sì, tutti sì. Solo sul gol, Michelangelo sta vedendo una cosa.
Però
Maignan,
scusate, lui non esce, solo ma lui vede.
Ma chi? Ma sbaglia tutto lui. Ma lui vabbè. Non si lamenta. Modric si lamenta con l'arbitro e ha detto: guarda, che Bartesacchi ha ricevuto una carica. Ma di questo episodio parli solo tu, Michelangelo.
No, cioè, è fallo nettissimo, è fallo di ostruzione.
Io questa volta do ragione a Rampulla.
Ostruzione dove?
Mi devo fermare qua, mi devo fermare qua, intanto ufficiale D'Aversa ha firmato il contratto fino a giugno. Fino a giugno,
peccato, peccato.
Rinnovo in caso di salvezza del Torino, rinnova da Versa.
Rifinitura del Bodo Glimt a San Siro, attenzione.
Non rinnovo in caso di salvezza. Ah, non rinnova, quindi non rinnovo in caso di salvezza. Ah, fino a giugno e basta, quindi
posso fare però una domanda a Massimo, visto
sì,
che più o meno
vai,
c'aveva le stesse caratteristiche, velocissimo. Volevo sapere un parere su Domenico Berardi, Marco. Massimo, 129 gol in Serie A su 300 presenze in Serie A.
Dybala
365 presenze in Serie A, 131 gol. E ha raggiunto
cosa?
Lautaro che ce n'ha 262.
Fenomeno calcisticamente parlando.
Ma come mai noi però questo Berardi che tra l'altro ha giocato sempre col Sassuolo.
Ma sarà un problema suo, è rimasto sempre lì?
No, ma ho capito, ma ha fatto una montagna di gol, Marco.
Io
e abbiamo sempre
scelta.
Detto, ma questo ragazzo, questo non
sentito,
ragazzo,
lui apprezza la
129
scelta.
Gol in Serie A.
Orlando apprezza la scelta.
Io apprezzo la sua scelta perché delle volte tu stai bene in un posto, sai che lì puoi essere tranquillo, giocare.
E non fa nemmeno l'attaccante.
Esprimere vuol dire che non vuoi andare a rompere le palle, chiedere 8 milioni e sta bene così con quello che ha. E io gli batto le mani perché non è facile giocare a Sassuolo.
Ma non è facile
volte.
Fare tutti quei gol, oh.
No, lui è un fenomeno, no, ma anche la scelta di dire tutti gli anni, sai, lo stadio è vuoto, non c'è nessuno, ci sono poche motivazioni, no, io sto bene qua, prendo meno, ma io sono protagonista e gioco sempre con quell'entusiasmo e quell'impegno e io gli batto le mani per la scelta, ti dico la verità.
Siccome diciamo che questo non era buono per le grandi squadre.
Ho capito, però è rimasto sempre lì lui, ragazzi.
129 gol in Serie A.
Chiudiamo. Insomma, Antonio, tu che ne pensi?
No, ma va bene Massimo, dobbiamo fargli i complimenti per la scelta di vita. Secondo me poteva togliersi, allora, se andava in qualche squadra, secondo me poteva giocare. L'ha un po' bloccato l'infortunio lì al tendine, che probabilmente nel momento darsi. Forse più importante che gli avrebbe aperto le porte di qualche grande squadra che lottava per il vertice.
Vabbè,
però ormai è andata, teniamocelo stretto perché fra un po' ci sono i mondiali,
pure lui è mondiale, qui vanno tutti ai mondiali adesso, vanno. C'è una fila che gioca,
se sta bene,
quello è il mondiale,
la Laura, vabbè,
e quanti ne deve convocare? E Gattuso, e convoca quello, io non lo so, è una roba,
speriamo di andarci ai mondiali,
posta, speriamo di andarci, va. Sempre se, se riusciamo ad andare, va, va bene. Caro Michelangelo, sappi che io sto con te,
io no,
sto con te lì, c'è fallo totale,
da
annullare
completamente.
Va bene.
Tutta la vita.
Tutta la vita. Michelangelo, a presto, un abbraccio.
Ciao Michelangelo.
Grande, un abbraccio. Ciao Antonio Paganin,
ciao Antonio.
Un saluto anche a Massimo Orlando, a presto. Break per noi.